Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dvati Sises Love, ovvero le 2000 parole. Questo titolo, la mattina del 27 giugno 1968, appare sui tre principali giornali della Cecoslovacchia. Era l'inizio di un appello, un manifesto rivolto ai contadini, agli operai, agli artisti e a chiunque avesse a cuore la parola libertà. 2000 parole in cui si sosteneva la necessità che la Cecoslovacchia diventasse a tutti gli effetti un paese libero dall'oppressione dell'Unione Sovietica, un paese dove fosse possibile esprimere la propria opinione e semplicemente vivere la vita a seconda della propria coscienza. Portava la firma del più importante intellettuale di quel periodo, Ludwig Vaculík, e oltre a lui altre 70 personalità tra intellettuali, medici, politici, artisti e sportivi avevano deciso di sposare il medesimo appello. È stato il momento più alto della primavera di Praga, un progetto politico che era partito nei primissimi giorni di quel 1968 con la nomina a presidente di Aleksandr Dubček, che voleva portare il paese all'indipendenza. Giugno è il mese in cui la primavera lascia definitivamente il posto all'estate e metaforicamente successe la stessa cosa anche in questo caso, solo che per i cecoslovacchi l'estate assunse il colore verde dei carri armati sovietici che nella notte tra il 20 e il 21 agosto invasero il paese, reprimendo e sottomettendo la popolazione. La primavera era finita e non solo dal punto di vista stagionale. Tra coloro che avevano firmato quel manifesto c'era anche la ginnasta più importante del paese, tra le più forti del mondo, Viera Chaslaska, che è anche la protagonista di questa storia. In quei mesi Viera si stava preparando per andare a Città del Messico, alle Olimpiadi, dove in una frazione di secondo e con un semplice gesto avrebbe toccato l'apice e la fine della sua incredibile vicenda sportiva e umana.
Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line.
Viera Chaslaska era nata il 3 maggio del 1942 a Praga. Fin da quando è piccolissima, sul suo volto esplodono due enormi occhi azzurri circondati da numerosi riccioli biondi, quasi dorati. La madre ne voleva fare una nuova Shirley Temples, la famosissima attrice bambina che aveva fatto innamorare tutti gli Stati Uniti. Il primo approccio di Viera con lo sport, quando è ancora piccolissima, da appena 3 anni, avviene con il balletto, la danza classica. Contemporaneamente accompagna la sorella in palestra, dove lei si allena nella ginnastica artistica. Viera, come spesso capita ai bambini di quell'età, mentre se ne sta lì in disparte, inizia ad imitare tutti quei movimenti che la sorella e le altre ragazze compivano in pedana. Così facendo, viene notata dagli allenatori, che la invitano a unirsi al resto del gruppo. È l'inizio di un grande amore, perché Viera smette di ballare e inizia a dedicarsi in toto alla ginnastica artistica. Oltre a un talento innato, un totale controllo del corpo e la capacità di coordinazione nello spazio, quello che stupisce di più gli allenatori di Viera è la sua forza nelle gambe. Nonostante siano snelle, sono forti, robuste e le permettono di fare balzi eccezionali, nettamente superiori rispetto a quelli delle sue coetanee. Viera, come tutte le ginnaste, è una donna minuta, appena 1,60 m per neanche 60 kg, ma il suo comunque è un fisico molto diverso rispetto a quelle delle ginnaste moderne, che spesso faticano a superare i 40 kg di peso. Il suo talento in pedana è accompagnato da un sorriso a tutto volto, che esplode, puntuale, ogni volta che atterra al suolo dopo aver piruettato in aria. Prestissimo appare sulla scena sportiva internazionale, facendosi notare per il suo talento. Debutta alle Olimpiadi del 1960, quelle a Roma, in cui esplode il fenomeno Cassius Clay e che poi diventerà Muhammad Ali, ma è nell'edizione successiva, a Tokyo, che si prende il mondo. Vieira vince l'oro nel volteggio, nella trave e nel concorso individuale, a cui somma anche un argento a livello di squadra. Oltre ai successi, Vieira trionfa nel cuore del pubblico. Non c'è un giapponese che non sia ammaliato da quella ragazzina che si muove leggera ma decisa in aria e che appena può guarda in camera con uno sguardo timido ma che sa trasmettere carattere. Anche in patria Vieira diventa popolarissima e nei 4 anni che la devono portare alle Olimpiadi del 1968 tutti la considerano una grande star. Il 1968 però nella storia del Novecento non è stato un anno come gli altri. In ogni paese del mondo praticamente è iniziata a circolare un'aria diversa, respirata da molte ragazze e ragazzi che pretendevano di vivere la vita in modo diverso rispetto ai canoni stabiliti. È l'anno delle rivoluzioni giovanili e delle tantissime lotte politiche che spesso spaccano in due non soltanto i paesi, ma le intere famiglie. Vieira fino a quel momento non si era mai interessata di politica, ma quando una mattina di giugno un gruppo di intellettuali si presentano da lei in palestra e le fanno leggere un manifesto, il manifesto delle 2000 parole, con il quale mettono per iscritto la loro volontà di vivere un mondo più libero e giusto, Vieira pensa che sia giusto appoggiare la loro causa e mette la sua firma. Farlo però presto diventa molto pericoloso. Già prima della vera e propria invasione, che arriverà a fine agosto, dall'Unione Sovietica erano arrivati messaggi molto chiari. Si sta superando il limite, tutta questa volontà di essere indipendenti non piace proprio per niente a Mosca. Tutti coloro che hanno firmato quel manifesto quindi automaticamente diventano persone pericolose e sgradite e questo di fatto vuol dire essere a rischio arresto. Vieira lo sa, come sa benissimo che il 12 ottobre a Città del Messico prenderanno il via le Olimpiadi, non può rischiare di perdere questo evento ma al tempo stesso non può neanche tradire i suoi ideali e ritirare la sua firma sul manifesto. Decide allora di nascondersi, va ad allenarsi nei boschi della Moravia usando quello che trova come attrezzi per allenarsi, i rami degli alberi come sbarre, spale il carbone per mantenere saldi i calli sulle mani fondamentali per chi fa questo sport, usa sacchi di patate come pesi da sollevare, l'erba del prato è la sua pedana. Mentre lei si allena come può, le sue avversarie sono già tutta Città del Messico ad allenarsi in palestra e soprattutto ad abituarsi al clima e alle alture del paese, ma lei non può farlo, sarebbe troppo pericoloso uscire allo scoperto. Si fa vedere in pubblico solo il giorno della partenza, all'aeroporto, quando ormai i sovietici non possono più impedirle di andare, anzi, sono quasi felici che vada alle Olimpiadi, sono convinti così di far vedere a tutti che non sono cattivi come sembra, tanto che fanno addirittura andare ai giochi anche i cecoslovacchi. È stato un grande errore di valutazione da parte loro, ha raccontato poi Vieira. Ed è proprio così, perché Vieira diventa immediatamente la stella delle Olimpiadi. I giochi di Città del Messico 1968 sono stati uno dei momenti più decisi in cui la politica ha fatto irruzione nello sport. Sono i giochi dei pugni chiusi sul podio dei corridori americani Tommy Smith e John Carlos, del grande rifiuto alla nazionale americana del cestista Lew Alcindor, poi meglio noto come Kareem Abdul-Jabbar. Sono giochi olimpici in cui gli umori sono dettati dalla politica, tanto che anche il pubblico in Messico, paese che a sua volta stava vivendo momenti di grande tensione sociale, sposa in pieno la causa degli atleti cecoslovacchi, riconoscendoli come degli oppressi. E poi c'è Vieira, che in pedana è meravigliosa e nella prova del corpo libero si esibisce sulle note di una famosa ballata messicana, arruffianandosi così definitivamente il pubblico. Tutti sono ai suoi piedi e non ci sono dubbi che l'oro debba essere suo. Ma tra qualche momento la sua storia prenderà una piega assolutamente imprevedibile solo una decina di minuti prima. La giuria, per una ragione mai del tutto chiarita, al termine di tutte le prove decide di alzare il punteggio della ginnasta russa Larissa Petrik. Ne esce così un ex aequo con Vieira, pari merito e oro diviso in due. Quando salgono sul gradino più alto del podio, Vieira si avvicina alla collega, si congratula con lei per il risultato, ma rimarca il suo odio verso il paese che lei rappresenta. Dopo la consegna delle medaglie arrivano gli inni nazionali. Prima quello cecoslovacco. Vieira è fiera sul palco, sorride e guarda a testa alta il mondo. Quando partono poi le note dell'inno sovietico, il viso di Vieira si incupisce, il sorriso sparisce e il suo volto, invece di rimanere fisso in avanti, assume una leggera piega verso sinistra. È un piccolo gesto gesto del capo, ma dal grande significato. Vuol dire non riconoscere quell'inno, mancare di rispetto davanti a tutto il mondo. Viera lo fa in nome dei suoi ideali, riconosce in quelle note il paese che sta opprimendo il suo. È consapevole della portata del suo gesto. Quello che non poteva sapere, e forse neanche del tutto temere fino in fondo, è cosa e sarebbe successo dopo. Prima però di affrontare il suo destino, Viera vive un momento di felicità assoluta. Il giorno immediatamente successivo alla gara, in una chiesa di Città del Messico, sposa l'atleta cecoslovacco Josef Odlozil. Nei piani dei due doveva essere una cerimonia privata e sobria, ma non appena qualcuno della stampa messicana viene a sapere che la grande Viera si stava per sposare proprio lì a Città del Messico, lo scrive sul giornale. E la folla allora impazzisce. Fuori dalla chiesa, ma anche dentro, arrivano flotte di persone che vogliono festeggiare insieme a quella ragazza dell'est di cui si sono innamorati. Viera ha raccontato che c'era talmente tanto casino che non ha sentito neanche una parola di quello che stava dicendo il prete, pronunciando il fatidico sì solo perché gli avevano fatto segno che era arrivato il momento di dirlo. In questo istante è all'apice della sua popolarità, viene inserita al secondo posto, solo dietro a Jackie Kennedy, come donna più glamour del mondo. È felice Viera. Ma non lo sarà praticamente mai più.
Usted recuerde que yo tenía la música mexicana,
por supuesto, por
Rancho Grande.
Rancho Grande, sí.
A už se ozývá hudba. Přátelé, svičí olympijská vítězka z Tokia s úspěvem Věrka Čáslavská. Právě provádí krásným způsobem prohnuté salto s dvojným obratem. A teď už ale nikdo netvičí. Jenom Věrka, československá reprezentantka. Sám stichl. Ani kladina nemá už závodnici. Ani pradla, ani kůň. Všechny oči jsou upřeny na československou reprezentantku Věrku Čáslavskou. Právě se blíží konec, závěr, slyšíte uraznění hudby. Prohnuté salto vzad a Věra zakončila svůj volnou sestavu. Slyšíte ohromný potles. Obrovský aplaus, přátelé, obrovský, skutečně fantastický.
Viera avrebbe potuto non tornare in Cecoslovacchia, ma lì aveva la sua famiglia e lì stavano quelle migliaia di persone che vedevano in lei una speranza, una luce da seguire e quindi decide di rientrare a Praga. I sovietici non stavano aspettando altro, anche se si trovano davanti a un bel problema, perché Viera è una persona non gradita, una nemica della patria dopo quello che ha fatto sul podio. Al tempo stesso però è troppo famosa, troppo nota in tutto il mondo per essere rinchiusa in un carcere. L'URSS però sa benissimo che non può fargliela passare liscia, nessuno può mancare di rispetto ai sovietici in diretta mondiale. Per punirla allora mettono in atto un piano quasi malefico, forse ancora più subdolo e crudele rispetto a chiuderla in una cella. Viera sparirà dalla circolazione senza che nessuno se ne accorga. Pian piano diventerà irraggiungibile, verrà isolata fino a quando lei stessa si dimenticherà chi è stata. Le impediscono allora di gareggiare e di allenarsi. Quando le federazioni estere o i grandi brand provano a contattare i sovietici per invitarla a fare delle pubblicità, la risposta è sempre nessun problema. In questo momento Viera non può, ma le faremo sapere quando sarà libera, ovvero mai. Le impediscono di trovare sul lavoro e lei è costretta ogni giorno, giusto per avere i soldi per nutrire i suoi figli, a fare le pulizie in palestra. Questo per 5 lunghi anni in cui Viera vive a testa bassa, vedendo pian piano la sua vita dissolversi. Ogni tanto le propongono di rinnegare pubblicamente il suo gesto e quindi tornare alla normalità, ma lei dice sempre di no. Quando non ne può più alza la voce, pretende un lavoro e glielo concedono, ma come aiutante dell'aiutante nella più squallida palestra del paese. Viera prova anche a raccontare la sua storia in un'autobiografia, ma il regime le censura praticamente tre quarti del libro. La sua sofferenza andrà avanti fino al 1989, con la caduta del regime e finalmente l'indipendenza del suo paese. Viera però ormai è una donna adulta, quasi anziana, che ha sofferto troppo. Ha momenti di soddisfazione, per esempio quando riesce a tornare a Città del Messico e riabbracciare tante persone che le hanno voluto bene, oppure nel periodo in cui ricopre ruoli istituzionali nel governo ceco, dove riceveva ogni giorno centinaia di lettere e lei aveva l'illusione di poter rispondere a tutti, anche quando le chiedevano dei soldi per comprarsi la macchina. Almeno però Viera è libera in questo modo, e non è poco visto il suo passato. Ma la sua storia non è finita, e con una donna come lei il destino si è veramente divertito a ingannarla. Una mattina tutti i telegiornali aprono con la notizia che il figlio di Viera, Martin, è stato condannato per omicidio. La vittima è Josef Odlozil, sì, proprio il marito di Viera, che intanto era diventato ex marito dal 1987 ed era padre dello stesso Martin. Un'incredibile tragedia familiare che di fatto la fa sprofondare in una depressione che, unita a un tumore al pancreas, la porterà alla morte nell'agosto del 2016. La vita di Viera oggi è riassunta in un documentario, Viera 68, che si trova su YouTube. C'è lei, Viera, che parla e si racconta, mostrandosi sempre grata, nonostante tutto, di quello che ha vissuto. Anche se nelle immagini è una donna anziana, emerge lo stesso quel sorriso infantile che per anni ha catturato il mondo e che, non appena le hanno fatto spegnere su quel podio alle Olimpiadi di Città del Messico 1968, ha cambiato per sempre la sua vita. Viera comunque ha vissuto senza mai guardarsi indietro, come se fosse sempre in aria a piroettare leggera e sicura. Questa è la storia di Viera Czaslaska, che per un ideale ha sacrificato se stessa.
Avete ascoltato Line, dentro lo sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.